Professor Gabriele Frasca, dunque abbiamo raccontato cosa successe in quell'anno in cui l'epidemia di spagnola esplode in un periodo di guerra, dove quindi questi due eventi vanno in qualche modo insieme. Vorrei che adesso ci soffermassimo di più su quello che è accaduto dopo, cioè quali sono stati i motivi per cui si è parlato tantissimo della Grande Guerra e se ne continua a parlare e pochissimo invece dell'influenza spagnola. E questa giornata di studi fondamentalmente è motivata da questo, i motivi dell'oblio dell'influenza spagnola.
Sempre tenendo conto che la memoria familiare rimaneva saldamente legata all'evento luttuoso della Spagnola. La memoria scientifica, grazie soprattutto agli studi di storia della medicina e allo sviluppo dell'epidemiologia, che si sviluppa proprio in questo periodo, rimane legata fondamentalmente al discorso della Spagnola. Quindi in realtà non è un vero e proprio oblio. Attenzione che fra l'altro raggiunse l'apice quando finalmente si capì la natura virale, cosa che in qualche modo avvenne anche grazie alla possibilità finalmente di poter vedere i virus. Quindi dal 1931 in poi, con lo sviluppo del microscopio elettronico, e finalmente si capì la vera natura dell'influenza. Quindi la medicina ha continuato a lavorare su questo. L'assenza di documentazione dal punto di vista degli storici è un dato. Un altro dato fondamentale che pure indaga questo volume è l'apparente assenza di documentazione anche dal mondo dell'arte. Perché a fronte di un evento così catastrofico, ribadisco che perlomeno intorno ai 100 milioni di morti, il che vuol dire più della prima e della seconda guerra mondiale messi insieme, se ci mettiamo anche la Shoah, non raggiungiamo il numero di morti che ha fatto la Spagnola. Poi, torno a ripetere, è un evento che riguarda ogni angolo del mondo, perché grazie ai commerci che avvenivano anche durante ovviamente la Prima Guerra Mondiale e alla necessità che le nazioni belligeranti potessero procacciarsi le materie prime in altri paesi che non erano in guerra, la Spagnola si è diffusa ovunque, dall'America Latina all'Asia, da cui abbiamo i numeri peggiori, nel senso che se non abbiamo certezza sul numero dei morti è perché noi non abbiamo testimonianze precise dalla Cina e dall'India, dal momento che non si registravano i morti di spagnola. Persino in Occidente, dove c'era un'attenzione maggiore, anche lì si sono persi i numeri. Quindi, di fronte a tutto questo, anche l'arte sembrerebbe aver taciuto, ma anche questo non è vero. Perché è vero soltanto se noi ci immaginiamo che l'arte debba pedissequamente ripetere il discorso della realtà, quando sappiamo benissimo che l'arte fa altro. Allora, io sono solito ripetere a questo punto una citazione da Teodor Adorno, che nella teoria estetica definisce a un certo punto l'arte storiografia a se stessa inconscia. È chiaro che nei prodotti dell'arte noi troveremo ciò che non ci immaginiamo. Lasciamo perdere Mrs. Dalloway di Virginia Woolf, che chiaramente tematizza due figure principali, un reduce e una donna, Mrs. Dalloway, che da come ci viene presentata da subito, anche per le ciocche bianche nei capelli, è una sopravvissuta della Spagnola. Fra l'altro, Virginia Woolf proprio in quegli anni scrive un importante saggio che viene pubblicato fra l'altro dalla rivista Criterion di Thomas Eliot, anche lui infettato alla spagnola e anche lui infettato a livello, diciamo così, cerebrale dalla spagnola, un importante saggio che si intitola On Being Ill, sull'essere malati, dove comincia questo saggio, che è bellissimo, dicendo: ma come mai si è parlato di tutto, si è parlato di guerra, si è parlato d'amore e non si è parlato mai di malattia, quando le cose principali che ci avvengono nella vita hanno a che fare con la malattia? Lei, prima di qualsiasi altro, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di considerare la lotta dell'organismo umano per sopravvivere la più grande battaglia epica che si poteva raccontare. Ma a parte Virginia Woolf, che è un caso direi proprio esplicito, a parte i grandi scrittori e le grandi scrittrici come la Porter, che si sono occupati proprio di spagnola raccontando che cosa è stato il suo contagio e il suo delirio, c'è tanta letteratura, c'è tanta pittura, c'è tanta anche musica che risente di ciò che è avvenuto. Prima, appunto, ascoltavo Massimiliano Locanto che raccontava un po' la storia degli Stuart de Soldat e di come la Svizzera è entrata, diciamo, nella questione. Svizzera che, come avrete capito, viene coinvolta dalla spagnola pur non essendo una nazione belligerante, e per gli stessi motivi che dicevo prima: se la spagnola è arrivata fino in America Latina e addirittura ha decimato gli esquimesi, figuratevi gli svizzeri che sono in Europa, per forza di cose dovevano ricevere anche loro il contagio. Allora vorrei parlare di un altro grande residente in Svizzera in quel periodo, cioè Joyce, che si fa tutta la guerra in Svizzera, a Zurigo, per sua fortuna, perché se ripariva a Trieste chissà che fine faceva, visto che era il teatro di guerra e visto che lui da irlandese veniva considerato sostanzialmente inglese e quindi in quanto tale Trieste era austriaca, non poteva che essere nemico e quindi doveva essere internato. Quindi per lui è stata una fortuna che si è trasferito a Zurigo. Ed è proprio a Zurigo che Joyce scrive il capitolo dell'Ulisse, che viene confrontato da Joyce al Ade, e in quel capitolo, scritto a Zurigo a partire dal marzo del 18 in poi, Joyce parla effettivamente della possibilità di morire di spagnola, o meglio, di morire di influenza. E non a caso lega questo discorso al fatto che vicino al cimitero di Glasnevin, dove è ambientato questo episodio dell'Ulisse, ci fosse una fabbrica di gas, perché la spagnola dava immediatamente polmonite. Questa polmonite veniva facilitata dal fatto che i polmoni dei combattenti erano stati indeboliti dal gas mostarda.
Abbiamo visto come la pandemia della spagnola arrivi con gli americani, però arrivando in Europa, viene da dire, portano anche tutta una cultura che forse è meno legata proprio alla capacità di affrontare delle guerre, perché probabilmente tantissimi di loro non erano in grado di affrontare una guerra, ma portano tutto un patrimonio che spesso è legato anche alla musica. Massimiliano Locanto.
Certo, e questo è un altro dei motivi per cui quest'opera è un po' emblematica di questa condizione paradossale per la quale guerre e pandemie sono allo stesso tempo dei fenomeni che nascono dalla interconnessione tra diverse aree, diverse culture, e nello stesso tempo provocano poi delle chiusure a livello individuale, isolamento, distanziamento sociale, a livello economico c'è protezionismo. E a livello politico, isolazionismo, no? Sono delle reazioni, ma che nascono da questa dimensione interconnessa. Da questo punto di vista, l'Histoire des Soldats è molto caratteristico, molto emblematico, perché la partitura, da un lato, come dicevamo prima, è molto legata alla cultura svizzera, questo soprattutto per Rameau, e a quella russa, perché poi alla fine, alla base del racconto, sono due favole che riguardano la figura del soldato e del diavolo della tradizione russa di Afanasiev. Dall'altro però raccolgono e mettono assieme tutta una serie di elementi che provengono da varie parti del mondo, ma in una buona misura proprio esattamente dagli Stati Uniti, quello che all'epoca impropriamente già si cominciava a definire jazz, che in realtà era per lo più delle forme di ragtime, che si cominciavano a conoscere in Europa proprio in quel momento attraverso vari canali. Uno di questi più importanti è proprio l'arrivo delle truppe militari. Sono documentati proprio alcune presenze, ad esempio quello del 369° reggimento con questa figura di James Reese Europe, che era a capo di una band musicale che ebbe un successo incredibile in Francia, e tipo di musica che fecero conoscere in Europa a questi militari che portavano con sé virus e musica, o musiche virali, possiamo anche dire che musiche che diventavano virali, come diremmo oggi, erano musiche di vario tipo, cioè non c'erano soltanto le musiche della tradizione delle bande americane alla maniera di Sousa, no? Il grande autore delle marce americane, anche quelle più note, ma anche altri generi di musica che erano fondamentalmente quello che all'epoca chiamavano jazz, ma erano dei danzabili. La cosa curiosa è che Stravinsky crea degli interessantissimi cortocircuiti globalizzati con altre culture invece locali, ad esempio spagnola, c'è ad esempio la marcia reale nella storia della società, che è un caso interessantissimo perché fonde forme e alcuni aspetti strutturali della marcia con quella del paso doble spagnolo, le due cose riescono a trovare una convergenza inaspettata, e così via per altri brani della storia della società che comunque attingono alla conoscenza di repertori musicali che arrivavano in quel momento sul terreno di battaglia grazie a questo fenomeno che dovrebbe distanziare le persone dalla guerra, e che invece spesso, come era successo anche in passato, anche in altre occasioni, la guerra dei 30 anni fu l'occasione per un incontro di cultura, ovviamente uno scontro dal quale poi nacquero tante fertilizzazioni barocche, no, che ancora ci portiamo dietro, le danze, no, si guarda a casa, spesso sono le musiche di danza che poi, no, si vengono a contaminare, eccetera. E quindi ecco, in questo senso c'è pure la possibilità di documentare questo apporto che proprio i militari diedero alla conoscenza di repertori musicali americani, che ritroviamo anche in qualche misura nell'Histoire des Soldats. We'll be right back.
In questa interessante giornata di studi, oggi qui alla Fondazione Cini, si è messo in evidenza come a livello culturale, artistico, in generale, quindi non solamente musicale, la narrazione della guerra abbia oscurato il lato invece della malattia, forse perché più scenografico, forse perché più accattivante proprio come racconto da portare avanti. In fondo questa pandemia alla fine era vissuta come qualcosa di personale e soprattutto qualcosa che nella vita poteva succedere. Invece una guerra è un elemento scatenante che viene da fuori, no? Influisce sulle persone come un elemento esterno, insomma. Oggi nel 2025, con alle spalle una pandemia mondiale che nessuno si aspettava di vivere e che quindi era nel nostro immaginario solo come un racconto lontano, che cosa possiamo trattenere dall'esperienza di questa pandemia precedente collegata alla guerra che, insomma, nel panorama odierno contemporaneo un po' si affaccia e spaventa anche molto? Questo ritrovarsi a fare una riflessione su quello che è successo in passato ci può servire oggi nel 2025?
Ci potrebbe servire se noi riconoscessimo ciò che ogni pandemia insegna, vale a dire che non si combatte una pandemia in una sola nazione, che non è possibile, cioè che, come dire, né i batteri né tantomeno i virus conoscono confini e rispettano confini, non hanno problemi di migrazione, arrivano come arrivano e arrivano sempre dove vogliono. Quindi l'unico modo per combattere una pandemia è quello di reagire a livello unitario, ma sul piano mondiale, non sul piano nazionale, perché non ci si salva in un solo paese. E questo è un insegnamento che mi pare che sia particolarmente difficile da mandare giù di questi tempi, malgrado proveniamo da un'esperienza come quella del Covid. Il Covid si è chiuso con l'attacco della Russia all'Ucraina, cioè si è chiuso con la riapertura di fronti di guerra, dovuti necessariamente soltanto alla questione dello sfruttamento delle risorse e alla cecità totale di fronte a quello che potrebbe invece accadere. Quindi è chiaro che, insomma, uno potrebbe soltanto essere scoraggiato, perché visto e considerato quello che ha significato di terribile la spagnola, ecco perché è utile tornare a parlarne, perché la spagnola veramente è stata la possibilità che il genere umano ha incontrato nella sua storia di estinguersi. Allora, se non capiamo questo, non andiamo avanti come specie. E se avessimo capito questo in relazione alla spagnola, non ci sarebbe stata nemmeno la seconda di guerra. Perché naturalmente avremmo capito che la vera guerra, se c'è da combattere, è per sopravvivere. E non è che sopravvivi semplicemente perché strappi le risorse all'altro. Sopravvivi se dividi le informazioni necessarie per combattere gli agenti patogeni che fanno lì il loro mestiere, perché il virus fa quello che fa un virus. Torno a ripetere, insomma, l'impressione è che quello che purtroppo il virus, con il suo essere sospeso fra la vita e la morte, no? Non essere vivo, non essere morto, essere pronto a tornare in azione soltanto replicando in un organismo che ti ospita, è probabilmente l'immagine allegorica più chiara ed evidente di come si comporta chiaramente il capitalismo, con la sua capacità di sfruttare tutte le risorse e di non porre un limite. Perché è chiaro che tu riesci a sopravvivere se sfrutti le risorse e ti poni dei limiti, ma se tu le sfrutti senza porti dei limiti, tu ti avvii verso l'estinzione.
Questo discorso poi è un corrispettivo anche sul piano dei rapporti culturali, nel senso che il rischio e quindi anche il monito che la recente pandemia ci dovrebbe dare è quello di evitare le chiusure, detto in maniera molto semplice, cioè riconoscere che per quanto una realtà interconnessa sia portatrice di ovviamente rischi come quelli che vengono dalle pandemie, è una realtà ineluttabile e che le chiusure ideologiche sono sempre rischiose perché portano altri tipi di rischi, e questo vale ovviamente su un piano politico, geopolitico, ma poi vale anche su un piano culturale. Cioè, all'indomani poi della pandemia di influenza spagnola, noi abbiamo assistito già alla costruzione ideologica di identità nazionali forti anche sul piano musicale, no? Che si scontravano con una sostanza invece che era già estremamente interconnessa. Quindi c'è questo lungo dibattito durante gli anni della guerra tra internazionalismo e nazionalismo musicale. Anche lo stesso eurasianesimo di cui parlavo prima, che in qualche modo è incarnato da Stravinsky negli anni dopo la guerra e che vede coinvolte figure che sono lui molto vicine, è una forma di reazione, di chiusura identitaria, ideologica, no? Che non ha un vero fondamento nella realtà dei fatti. Noi stiamo correndo il rischio, dopo il Covid, per tornare ai tempi nostri, dopo il Covid-19, di trovarci in una situazione analoga, cioè le grandi, come dire, possibilità tecnologiche cui il Covid-19 ci ha portati, che ha in qualche modo spinto anche sul piano dell'applicazione, dell'utilizzo, eccetera, sono delle armi a doppio taglio. Cioè, è vero che è interessantissimo oggi, ed è anche una grande risorsa, poter far musica in tempo reale attraverso internet con persone che stanno dall'altra parte del mondo. E questo è senz'altro un elemento buono. È vero che poter avere degli scambi culturali così rapidi, immediati, attraverso le potenzialità che il Covid-19 ha aumentato, è senz'altro buono, a patto che questo non comporti come effetto collaterale il fatto di rinchiudersi nella realtà, nella propria stanza, perdere quella dimensione di rapporto umano concreto che comunque nelle arti e nella cultura resta fondamentale. Quindi, come dire, c'è questo rischio, e da questo punto di vista, per chiudere, anche l'Storia di Soldà, da cui siamo partiti, è un'opera interessante perché, essendo un'opera per pochissime persone, per pochissimi strumentisti, pochissimi attori, è un'opera che è stata, durante il periodo del Covid-19, è stata fatta in tantissime forme su internet, diciamo così, sulla rete, senza alcun rapporto diretto, oppure in teatri chiusi, oppure in teatri dove c'erano solo i musicisti e niente pubblico, eccetera, eccetera. E questo ha funzionato grazie allo streaming e via discorrendo, però poi questo non deve diventare un alibi per distruggere la dimensione dello spettacolo vero e proprio in carne ed ossa, che è un rischio che si può correre.
Professor Locanto e professor Frasca, io vi ringrazio di essere stati qui con me, di aver condiviso le vostre riflessioni. Voglio solo ricordare la pubblicazione di questo libro a cui avete partecipato entrambi, L'influenza della guerra, la memoria rimossa della Spagnola, curata appunto dal professor Frasca, Laboratorio Soldato de Napoles e pubblicato per Luca Sossella Editore. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi.